Come vi dicevo, oggi pomeriggio ritorniamo sul tema del tocco di Dio come tocco di prossimità che genera vita e conversione, secondo un'altra logica, cioè quella dei piedi di Gesù, il suo modo di camminare. Gesù cammina per le strade della Palestina, si lascia toccare dalle relazioni che vive e attraverso il tocco della mano benedice. Salva, solleva. Ma sicuramente anche la postura dei piedi è molto interessante. Se noi crediamo all'incarnazione di Dio fino in fondo, dobbiamo anche saper leggere i testi del Vangelo anche così, dal punto di vista corporeo. Lo so che magari è una cosa un po' nuova questa, no? Però provateci ogni tanto. Per esempio, sul tema delle mani, io ho fatto alcuni esempi, ma provate poi per conto vostro. Provateci anche voi, perché non bisogna essere teologi, ci mancherebbe altro. Ma a volte bastano dei criteri, no? Delle chiavi di lettura che vi fanno intravedere delle cose bellissime. Per esempio, pensate tutto il tema di come Gesù prenda il pane durante l'ultima cena. Prende il pane accogliendo il pane, non prendendolo per sé. Insomma, potreste veramente fare questo lavoro un po' su tutti i sensi, eh? E vedrete che scoprirete delle cose molto interessanti. Addirittura alla risurrezione oltre, eh? Tommaso, metti qui le tue mani, tocca le ferite. Con le tue mani, insomma, potremmo veramente andare avanti all'infinito. Quindi, sono criteri che vi lascio lì, ma provate poi anche voi, a livello più personale, a fare questa scoperta e vedrete che, potremmo leggere, commentare e anche aiutare altri, a entrare in questi testi in modo un po' diverso, fresco, nuovo. A proposito dei piedi, questo pomeriggio inizio con voi la meditazione attraverso l'elogio dei piedi. Conoscete Henri De Luca? Penso di sì. Poeta, pensatore, cercatore. Tra le moltissime cose che ha scritto, ha anche scritto questo bellissimo elogio dei piedi. A me piace molto, ve lo consegno così, lo leggiamo, un po' come abbiamo fatto stamattina su quella preghiera, no, di Papa Francesco sulle 5 dita della mano. Ecco perché lui dice che si possono elogiare i piedi, pensate un po', no? Strano perché noi in genere diciamo hai una scrittura coi piedi, eh? Fai le cose coi piedi. In noi, cioè per noi in genere dire questo è negativo, vero? Ma siamo proprio sicuri che sia così? Purtroppo nel nostro linguaggio i piedi sono passati come qualcosa di negativo. Ma non lo so. Magari scopriamo che nei Vangeli non è proprio così. Sentite cosa dice Henri De Luca. Perché reggono l'intero peso. E già questo, altro che negatività, eh? Ce ne accorgiamo. Quando i piedi non funzionano, auguri. Perché non reggono più l'intero peso del nostro corpo. Lo fanno per un'intera vita. Pensate quanto sono forti. L'intero peso. Perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi. Lui è poeta, quindi chiaramente qui il linguaggio diventa poetico, ma per questo è ancora più bello, è ancora più profondo. È vero, pensate soprattutto quando siamo stati piccoli o quando vediamo i bambini correre di qui e di là, appoggi minimi. Poi alle Olimpiadi, quando vedremo certi atleti, dici: è impressionante, no? È un miracolo. Perché sanno correre sugli scogli, difficilissimo, e neanche i cavalli lo sanno fare. Qui il poeta viene fuori, è vero, eh? A volte noi elogiamo i cavalli, no? Questi animali meravigliosi, atletici, eh? Però loro sugli scogli non sono capaci di andare. I piedi umani sì, facendo molta attenzione. Perché portano via, sì. Portano via il nostro corpo, portano via nel senso che attraverso i piedi usciamo, andiamo, camminiamo, perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato. Non so perché dice questo, pensiamoci, un poeta. Sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato. Sì, forse vuol dire, immaginiamo quando uno è in prigione e non si muove più e va avanti e indietro, i piedi sono ancora più incarcerati di tutto il resto del corpo. Non so, forse vuol dire questo. E chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta. Il carcerato che deve di nuovo imparare a camminare. Perché sanno saltare. E non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali. Bellissima questa cosa, no? Anche su questo ci avevo mai pensato. Le nostre ali sono i piedi, eh? Noi non abbiamo le ali. Ma con i piedi possiamo saltare, rimanendo però ben saldi, si dice anche, con i piedi per terra. Ma sanno alzarsi, sollevarsi. Perché scalzi sono belli. Perché sanno piantarsi nel mezzo della strada come muri. Quando non vogliamo fare qualcosa ci piantiamo, eh? E fare una siepe davanti al cancello di una fabbrica, eh? Quando possono essere rivoluzionari, pensate agli scioperi, quando qualcuno si pianta per terra perché vuole dire qualcosa, vuole farsi sentire, perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare, per chi sa nuotare, perché per qualche popolo pratico erano unità di misura, il piede. Sono stati addirittura utilizzati come unità di misura per misurare appunto i campi, le strade, perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante. Altro che le cose fatte con i piedi. Le cose fatte con i piedi, dovremmo tradurlo, sono cose bellissime. Giocando sulle parole, ovviamente, stiamo utilizzando delle immagini. Perché sanno pregare, dondolandosi davanti a un muro, credo che faccia riferimento alla preghiera ebraica, o ripiegati indietro da un inginocchiatoio. Sul tema dei sensi e della corporeità pensate anche dal punto di vista liturgico, eh? Non l'abbiamo perso. La preghiera del corpo. Che strano, no? Poi ci sono questi gruppi molto particolari oggi che vanno a ritrovare queste spiritualità in Oriente, no? Come... E un po' ci provocano, perché in realtà, che strano, no? Il cristianesimo anche sulla preghiera dovrebbe essere molto pratico, ma pensate che cosa succede quando celebriamo l'Eucaristia. Ci alziamo, ci inginocchiamo, partiamo dal nostro banco, andiamo a ricevere la comunione. Cioè, quello non è solo un fatto pratico, no? Perché devo andare là. Attraverso questi gesti succede qualcosa. Con le mani, accogliamo il corpo di Cristo. Perché mai capirò come fanno a correre contando su un appoggio solo. È vero, sapete come funzioniamo noi, no? Che per correre in realtà in ogni istante ci appoggiamo solo a uno dei due piedi e poi subito l'altro. È un miracolo, eh? Come è un miracolo quando abbiamo imparato per la prima volta a fare questo. Quando eravamo piccoli, non ce lo ricordiamo, ma è come una nascita, eh? Imparare a camminare. Quando i genitori sono preoccupati perché il figlio o la figlia piccoli non cammina ancora, poi però succede ed è una cosa straordinaria. Dovrei raccontarvi una cosa proprio personale mia che vi farebbe un po' ridere, ma lo faccio, dai. Io non me lo ricordo, eh. Sapete cosa mi ero inventato da piccolo per imparare a camminare? Io non me lo ricordo, ovviamente, Mi tenevo per le orecchie. Davvero? Solo che allora purtroppo non c'erano i cellulari e quindi non ho foto. E ho detto ai miei, ma perché non mi avete preso una foto? Cioè, praticamente io avevo imparato a alzarmi tenendo la carrozzina di mia sorella delle bambole, no? Mia sorella un po' più grande di me. Poi il giorno in cui ho imparato, cosa ho fatto? Ho tolto le mani dalla carrozzina e mi sono tenuto le orecchie. Geniale questa cosa, no? Così avevo l'appoggio e poi sono partito. il secondo passaggio, no, ma dice, ridevano da pazzi perché appena toglievo le mani dalle orecchie io cadevo. Ciascuno, beh, uno chissà, no? Cioè andare anche a chiedere cosa abbiamo fatto da piccoli è molto interessante, no? E lì chissà i piedi come hanno dovuto poco per volta iniziare, no? Camminare. Perché sono allegri e sanno ballare. Pensate, lui dice il meraviglioso tango, il croccante tip-tap, la ruffiana tarantella. No, anche queste cose sono dei miracoli se ci pensate, il ritmo, la musica, no? E i piedi, le gambe si abituano a muoversi a ritmo di musiche molto diverse. Perché non sanno annusare, forse nel senso di non sono invadenti, no? E non impugnano armi. Anche questa cosa, i poeti ci aiutano a scoprire delle cose. I piedi non possono impugnare le armi, le mani purtroppo sì, i piedi no. Perché sono stati crocifissi? E qui basta soltanto la frase, perché sono stati crocifissi. E qui c'è una cosa simpatica, ma è vero, eh? Perché anche quando si vorrebbe assestarli nel sedere di qualcuno, ti do un calcio, viene scrupolo che il bersaglio non meriti l'appoggio. Bello, è vero, è un po', magari sei poi dici, ma va bene, forse non merita neanche, no? È una cosa ironica, ma fa anche bene. Perché come le capre amano il sale. Non so che cosa voglia dire. Ah, è vero, giusto. È vero, per la cura dei piedi. È vero, giusto. Perché, ecco, qui è una cosa veramente molto bella, perché non hanno fretta di nascere. È vero, noi quando nasciamo, è l'ultima cosa che viene fuori sono i piedi. Però, sentite questa cosa, quando arriva il punto di morire, scalciano il nome del corpo contro la morte. È una cosa molto forte questa, eh? Sono gli ultimi che nascono, ma sono anche gli ultimi che vogliono lasciare il mondo. Perché, dice, i piedi non mentono. È vero, noi lo diciamo anche a volte con i giovani, con i ragazzi, anche a scuola, no? Da come cammini ti dirò chi sei. È vero. Chi cammina veloce, troppo forte, oppure troppo lento, magari un po' pigro. Il camminare non mente. È vero. Poi possiamo mentire sempre, però il corpo è capace di essere a volte molto più trasparente di quanto pensiamo, oppure quando si dice si vede proprio cosa pensi dai tuoi occhi e non puoi proprio metterti una maschera. E la stessa cosa forse la possiamo dire a proposito dei piedi, no? Del camminare. È pomeriggio, quindi mi sembrava anche bello insomma condividere questa cosa un po' più leggera, ma non è leggera, cioè, è veramente il nostro corpo che parla. Il nostro corpo è profondamente spirituale, altro che. Allora, a proposito dei piedi, analizziamo oggi pomeriggio due testi molto famosi, immaginate di che cosa si tratta sicuramente, e come credo che abbiano qualcosa di forte da dirci a proposito del nostro tema, la prossimità. Allora andiamo a Giovanni 13:1-20. Siamo durante l'ultima cena. Il testo inizia così: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Allora, vi faccio notare quanto questo testo sia solenne. È un inizio, a proposito dell'inaugurazione, no? Di cui abbiamo parlato ieri. Qui è come se l'evangelista, il quarto evangelista Giovanni, volesse quasi farci ricominciare un altro Vangelo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, eccetera, li amò fino alla fine. Come dire, ecco, un nuovo inizio, qualcosa di molto solenne. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, un altro elemento solenne. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, sentite? È una roba quasi come un sipario che si apre, no? Alla conclusione di un grande atto, di una grande scena dove si attende il botto finale. Li amò sino alla fine. Gesù che si rende conto di essere arrivato al culmine della sua vita, di aver tutto ricevuto dal Padre e di ritornare a Lui, noi siamo pronti a sentire boom! E invece guardate, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Riusciamo a sentire il contrasto? L'Evangelista ci sta dicendo: la gloria di Dio si manifesta in un catino, in un asciugamano e nel gesto della lavanda dei piedi. Questo è il boom finale, che noi non ci saremmo aspettati. Sì, fino a quel punto va bene, benissimo, no? I miracoli e gli incontri di Gesù, no? Alzati e cammina, talita cum, però adesso dai, insomma, un po' di glorificazione mondana per far vedere chi sei ci vuole, no? Avviene questo? No. Gesù si abbassa, si china e lava i piedi ai discepoli. Attenzione, questo è un gesto che avveniva spesso nelle case, veniva fatto dai servi, ma sapete che anche tra i servi e gli schiavi c'era una gerarchia. In genere questo era il gesto che veniva fatto dallo schiavo degli schiavi, dall'ultimo degli ultimi. Quindi noi dobbiamo considerarlo veramente qualcosa di sconvolgente. È impossibile immaginare che un rabbì maestro compia un gesto del genere nei confronti dei suoi discepoli. È veramente un sovvertimento della realtà, Va bene? Si alzò da tavola, depose le vesti. Tra l'altro è interessante come il Vangelo stia in modo molto preciso su tutti questi elementi, no? Sosta su tutto ciò che avviene. Poteva anche dire brevemente, no? Si mise a lavare i piedi, invece l'asciugatoio, se lo cinse alla vita, si chinò. No? E noi che leggiamo siamo proprio invitati, no? Evidentemente, a stare in modo molto forte su questo gesto. Venne dunque da Simon Pietro, il che vuol dire che Simon Pietro non è stato il primo. Di nuovo, vi ricordate che ve lo dicevo già, che nel quarto Vangelo nessuno toglie il primato a Pietro, ma il quarto Vangelo pone quel primato sempre in un contesto ecclesiale più ampio. È Andrea, suo fratello, che lo chiama, non Gesù direttamente, l'abbiamo visto ieri. E anche qui, durante la lavanda dei piedi, non è che per primo c'è Pietro. Anzi, Pietro probabilmente ha tempo per rendersi conto di quello che sta accadendo, il che vuol dire che Gesù ha già lavato i piedi ad altri discepoli. E la figura che fa Pietro non è un granché. O meglio, la frase di Pietro è quella più logica dal punto di vista mondano. «Signore, tu lavi i piedi a me?» rispose Gesù, che già aveva capito. «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». E Pietro insiste, «Tu non mi laverai i piedi», addirittura dice, «in eterno». Cioè, questa roba qui, toglitela dalla testa, per sempre. Gli rispose Gesù, «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro, «Signore, non solo i piedi, anche le mani e il capo». Esagerato, non come sempre. Esagerato, o da una parte o dall'altra. No, no, calma, calma, ho detto i piedi. Però intanto Pietro comincia a elaborare questa cosa nella sua vita. Vedete, ritorniamo a quello che ci diceva Henry De Luca, capite? Qui sono stati toccati i piedi. Altro che robetta da poco, se no non capiremmo questo testo. Se noi riteniamo che la nostra corporeità non è importante, non possiamo capire la lavanda dei piedi. Non possiamo capire come mai Pietro reagisce così. E invece quando noi tocchiamo, anche a livello corporeo, segni così forti, in noi succedono delle cose. In quel momento lì, Gesù sovverte totalmente l'immaginario dei suoi discepoli. Un maestro si fa lavare i piedi, non lava i piedi ai discepoli. Questa roba non si è mai vista. Gesù insiste, e andrà fino in fondo. Capite che allora comprendiamo anche la solennità di quell'inizio, no? Li amò sino alla fine. Qui assume una concretezza incredibile il segno della lavanda dei piedi. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che lo tradiva e per questo disse: non tutti siete puri. Allora, prima cosa che dovremmo sempre portarci via da questo testo, lo sappiamo già, però credo che sia veramente un tema talmente fondamentale per la nostra vita che non dobbiamo perderlo mai. Sostanzialmente Gesù dice a Pietro: Pietro, lascia che qualcuno ti voglia bene, lasciati amare. Qui lasciarsi lavare i piedi vuol dire lasciati amare, sciogliti, sciogliti, non avere paura se qualcuno esprime per te un affetto. È molto forte questa cosa, eh? Però non dobbiamo dimenticarlo mai. A volte è più difficile lasciarsi amare che amare altri, eh? Perché lasciarsi amare, come è successo per Pietro, vuol dire rimettere in discussione ciò che siamo. Vuol dire rimettere in discussione ciò che siamo. Capite? Siamo al testamento di Gesù, al culmine della sua vita. Gesù non sta dicendo: adesso vi do tutte le indicazioni di quello che dovrete fare, eccetera. La prima cosa che fa è: lasciatevi amare. Questa roba qui ci mette molto in discussione, ci sconcerta. Allora oggi lasciamoci sconcertare da questa cosa qui. Non diamola per scontata. Noi crediamo in un Dio che ha fatto questa roba qui. Ci ha lavato i piedi. Se ci ricordiamo Henry De Luca, ma ricordiamo né più né meno che la nostra vita, capite cosa vuol dire? Detto in termini un po' giovanilistici, va bene, ma ci sta. In quel momento Gesù mette le ali ai piedi, cioè ci rimette in movimento. Cura con i sali, ecco, i piedi perché possano di nuovo camminare. Questo è amare, eh? Attenzione, non si sostituisce al nostro cammino. Non è che lui si fa piedi al posto nostro, eh? Ma lava i piedi perché ciascuno possa mettersi in cammino. Per fare questo è necessario lasciarsi amare, riconoscere che non siamo tutto, che la vita non parte semplicemente da noi. Pietro l'aveva detto: no? Io ti seguirò, userò i piedi, appunto, camminerò fin dove tu andrai. Calma Pietro, mi tradirai tra poco. Se tu ti lasci amare, il caos ci sarà lo stesso, ma poi capirai, lo capirai dopo, ma tu adesso lasciati amare, fidati. Ok, fino qui, ma Gesù non finisce qua, eh? Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato, e sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Qui Gesù va avanti, eh? Lasciarsi amare vuol dire, a nostra volta, imparare a lavarci i piedi gli uni gli altri, le une le altre. Mi ha colpito cosa diceva Andrea Grillo, liturgista, a proposito del gesto che si dovrebbe compiere il giovedì santo, no? La lavanda dei piedi. Lui giustamente faceva notare: non è così giusto che sia il presbitero che lava i piedi a tutti coloro che sono presenti. Dovrebbe lavare i piedi al primo, e poi il primo lava i piedi al secondo, il secondo al terzo, il terzo al quarto. È molto diverso la liturgia, eh? Se togliamo l'idea che la liturgia sia cerimonialismo, robe strane che a volte ritornano un po', caspita, questa è la vera liturgia, eh? Restituire corpo ai gesti di Gesù. Mi ha colpito, non ci avevo mai pensato. Io per primo in parrocchia era naturale fare così, no? Il nostro immaginario è più questo: il presbitero che scende, lava i piedi ai bambini piuttosto che agli adulti o chi c'è, no? E lui dice: invece, per restituire tutta la potenza fraterna di quel gesto, dovrebbe esserci la lavanda dei piedi a uno e poi a catena. Ciascuno lava i piedi agli altri. Io l'ho fatto un anno con i genitori e poi i genitori hanno lavato i piedi ai propri figli. Mi vengono ancora i brividi adesso. Bellissimo. L'anno dopo c'è stata la pandemia, l'hanno fatto in casa, il giovedì santo. Poi hanno mandato le foto. Il padre di famiglia che si china, pensate che potenza c'è in quel gesto, e lava i piedi ai figli. Perché il senso di quel gesto è: dovete lavare i piedi gli uni agli altri, altrimenti. E notiamo, a proposito di Padre Medaglia, lettera eucaristica, qui siamo al centro dell'Eucaristia, eh? La lavanda dei piedi per il quarto Vangelo è l'Eucaristia, punto. Non è solo una conseguenza o qualcosa che ci può essere oppure no. E credo che su questo il vostro carisma, qualcosetto scritto, insomma, in quel libricino, no? Abbia molto da dire. Se l'Eucaristia è veramente centrale, non come cerimonia, ma come significato profondo di fraternità realmente attivata. Capite che cosa può succedere attorno ai piedi? Può succedere l'Eucaristia nel suo significato più profondo. Ultimissima cosa, non credo che Gesù, come sempre, abbia improvvisato quel gesto, perché sicuramente innanzitutto lo ha imparato lui. Se Gesù è il Signore, è perché lui per primo si è lasciato amare, altrimenti non poteva essere maestro su questo, no? Allora, se noi andiamo un attimo indietro, leggiamo Giovanni 12, versetti 1-8, un episodio altrettanto centrale, dove i piedi tornano protagonisti, questa volta proprio quelli di Gesù, eh? 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, siamo di nuovo lì, luogo degli amici e della fraternità, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui fecero per lui una cena. Marta serviva, come sempre, e Lazzaro era uno dei commensali. Ma questa volta non ci sono polemiche. No, evidentemente siamo in un contesto in cui questa volta ciascuno ha trovato, no, un po' il suo posto in quella famosa famiglia di amici. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, eccoci qua, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Dobbiamo pur riconoscere che c'è un legame, dobbiamo riconoscere che il gesto di Gesù durante l'ultima cena vive anche del ricordo di come Maria, amica di Gesù, ha saputo a sua volta lavare i piedi al suo Signore senza averne paura. Gesù ha sperimentato questa cosa qui, l'ha fatta sua. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Vedete? Sacrosanto e legittimo, no? Addirittura una motivazione elevatissima, i poveri, la carità. Come si possono fraintendere le cose, eh? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E qui il quarto Vangelo è tremendo, eh? E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Beh, dobbiamo anche leggerlo così il testo, no? Cioè, chi ha commentato questa roba è andato giù, ma proprio secco, eh? Gesù allora disse: lasciala fare, lasciala fare, di nuovo, eh? Fai spazio, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Una strana dolcezza di Gesù che non affonda il coltello, come si dice, ma restituisce un senso a tutto quello che sta accadendo. avrebbe potuto dire: Giuda, ti conosco molto bene. E invece c'è ancora questa cosa molto interessante, no? Che non vuol dire dimenticarsi dei poveri. Il punto è che i poveri li avrete sempre. E dunque, avanti, e cercate di prendervene cura, sempre. Ma non sempre avete me. Maria ha scelto la parte migliore, e lei, Anche se qui lo si dice in questi termini. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Era diventato un po' una curiosità, no? I capi dei sacerdoti allora, tiritera solita, decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Qui c'è di nuovo una sana ironia, no? Se la togliamo però dal dramma che poi ne conseguirà. Cioè, da un lato, la dolcezza di una donna, no? Che compie quel gesto così bello, così profondo nei confronti dei piedi di Gesù, l'unzione, e dall'altra parte l'invidia, lo scandalo, la durezza di cuore. Non aggiungo altro, ma vorrei che oggi pomeriggio provassimo a assostare un po' sui nostri piedi e domandarci un po' questo, no? Come camminiamo, se camminiamo? Abbiamo il coraggio di lasciarci amare? Abbiamo il coraggio di lavarci i piedi gli uni gli altri? Concludo così. Mi ricordo una bella meditazione di Monsignor Erio Castellucci, attuale vescovo di Modena, il quale diceva proprio su questo tema: in genere si dice che i panni sporchi si lavano in casa, no? Lui aggiungeva: non sono così tanto d'accordo, ma certamente i piedi si lavano e basta. Che voleva dire? Lui stava parlando ai preti, a noi. Presbiterio, quando c'è qualcosa che non va, i piedi si lavano. Lavarsi i piedi gli uni gli altri vuol dire la correzione fraterna, punto. Difficile. E ogni volta che parliamo di questo sentiamo anche tanto attrito, no? Tante fatiche. Però oggi prendiamolo invece come qualcosa di molto liberante. Dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. I piedi si lavano. Quando è necessario, perché la fraternità prosegua, vada avanti, no? Perché i nostri piedi possano camminare, dobbiamo trovare i modi, Dobbiamo trovare i modi. Quello è il modo migliore per vivere nulla di più e nulla di meno che il centro della nostra fede, l'Eucaristia, come peraltro il vostro carisma in particolare ricorda di continuo.